Modem.
Trovo che se si dà il giusto tempo alla vita privata, si concede il giusto tempo anche al lavoro e si arriva su posti di lavoro più motivati e un po' meno frustrati.
Il bilanciamento
è necessario per avere un equilibrio mentale solido, se no si rischia di perdere colpi da qualche parte.
Poter programmare la mia vita in base sia alle esigenze professionali ma soprattutto anche quelle personali.
Per me la situazione ottimale sarebbe degli orari flessibili.
Troppo stress porta a distruggere l'equilibrio che dovrebbe esserci tra vita privata e professionale, e quindi bisognerebbe che se il lavoro è troppo poter parlarne con qualcuno e limitarla.
La gestione del tempo e a volte anche saper dire di no.
Penso più che altro alla mia persona e spero di riuscire a fare la carriera giusta per me. Essere consapevole di stare bene con me stesso prima di tutto.
Fare ciò che mi piace. Poter esprimere me stesso, poter crescere e poter diventare qualcuno di cui poter essere orgogliosi.
Riuscire a fare un qualcosa che ti renda felice.
Riuscire a far combaciare la mia vita privata e la mia vita professionale nel modo in cui io possa essere sereno con me stesso nella mia vita privata e in quella professionale.
Giovani svogliati, arroganti, assolutamente non pronti per affrontare il mondo dei grandi, meno motivati, meno propensi a rimboccarsi le maniche poiché facilitati dalla tecnologia. Sono alcune delle tesi che si sussurrano nei corridoi delle aziende o forse montati ad arte in uno scontro generazionale che ricalca scontri analoghi nei decenni passati, ad esempio tra i baby boomers, i nati tra gli anni 50 e 60, e i millennials, la generazione successiva. Ma quali sono i fattori che portano il mondo degli adulti ad avere questa percezione? E soprattutto, è davvero così impietoso il ritratto che la società ha dei giovani d'oggi? Ben ritrovati dalla redazione di Modem con Amanda Fendler in regia. La parte tecnica è curata da Mladenka Radic e Tiziano Trotto. Io sono Agata Galfetti e vi parliamo dallo studio 6 di Besso. La generazione Z, ovvero i nati tra il 1997 e il 2012, è cresciuta in un contesto di grandi trasformazioni economiche e sociali. Nel pieno boom della digitalizzazione, dove molti lavori tradizionali perdono appeal o addirittura scompaiono, e prendono piede nuove modalità di lavoro smart, flessibili e che permettono di bilanciare meglio vita privata e carriera. Da qui forse questo stereotipo dei ragazzi che non vogliono impegnarsi per raggiungere i propri obiettivi o che non ne hanno proprio di obiettivi, o che siano sempre più dipendenti da schermi e tecnologie. Quella tecnologia che, oltretutto, vale la pena sottolinearlo, ha avuto un'accelerazione incredibile durante il periodo della pandemia da Covid. Allora ne parliamo proprio con alcune ragazze e alcuni ragazzi, con la terza A del Liceo Lugano 1, con la quale inauguriamo questa seconda puntata di Modem Giovani, e con tre ospiti che presenterò tra pochissimo. Innanzitutto però lo chiedo a Lucrezia, una di questi ragazzi della terza A dell'ILU 1, perché avete deciso di portare una riflessione proprio su questo tema?
Innanzitutto vi volevamo ringraziare di averci dato la possibilità di poterci esprimere anche in questo modo su tematiche scelte da noi in primis, e appunto ci tenevamo a portare una di queste tematiche proprio perché noi facciamo parte di questa fascia d'età che negli ultimi tempi è stata presa in causa per appunto, come hai già anticipato, per la svogliatezza, la pigrizia. E ci tenevamo a parlarne proprio perché noi ne facciamo parte e sappiamo che cosa vuol dire reggere il confronto tra il nostro mondo e il mondo adulto nel quale noi stiamo piano piano entrando, chiaramente, con l'avanzare dell'età. Quindi appunto ci tenevamo a chiarire quali sono in realtà i vantaggi che la nostra generazione ha e avrà, e quali chiaramente sono i svantaggi che con diciamo il boom della tecnologia si sono venuti a creare, perché ovviamente per ogni cambiamento c'è sia un pro che un contro. quindi grazie.
Grazie a voi, grazie Lucrezia, e vedremo allora di sviscerare un pochino di queste questioni a discutere assieme a noi. A voi ci sono tre ospiti, li presento rapidamente: Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell'Università degli Studi di Milano, autore di numerosi saggi che indagano il rapporto, ad esempio, tra genitori e figli, tra cui Allenare la vita, che tratta proprio di questi temi. Buongiorno e benvenuto.
Grazie mille, buongiorno a voi.
Poi abbiamo Sara Rossini Monighetti, professionista con oltre 30 anni di esperienza nella formazione professionale, fondatrice di FillUp, che è la prima azienda in Svizzera a offrire servizi di coaching per l'apprendistato, con l'obiettivo di trasformare giovani talenti in professionisti consapevoli e responsabili. Benvenuta.
Grazie.
E buongiorno anche a Nadia Hollenstein Notari, coordinatrice cantonale del progetto mentoring di Pro Juventute, che offre a ragazzi e giovani ascolto, incoraggiamento e sostegno quando dovesse accadere un momento di temporanea difficoltà. Buongiorno.
Buongiorno, grazie mille.
Sara Rossini Monighetti, inizierei con lei. Cerchiamo di andare subito al nodo della questione, al centro dello scontro generazionale, se di scontro possiamo parlare. Lei nel suo lavoro si occupa proprio di rapporti intergenerazionali, mettendo in relazione appunto i giovani che si affacciano nel mondo del lavoro e le aziende. Prima in copertina abbiamo sentito voci che erano di giovani e di meno giovani. Sembra insomma che tutti desiderino le stesse cose. Allora le chiedo, lei cosa constata? C'è o non c'è uno scontro generazionale?
Allora, chiamarlo scontro è un po' tanto. Io direi che stiamo camminando, perché qui si parla delle generazioni precedenti e la generazione Z e l'alfa che è in arrivo. Sembra che camminiamo tutti sulla strada, sono parallele ma non ci incrociamo. Questo è un po' il sentimento che c'è, nel senso che siamo un po' una società dei paradossi, dove si chiede ai giovani di essere responsabili, di essere proattivi, di essere autonomi, eccetera eccetera, ma dall'altra parte tendiamo comunque a controllarli. Quindi è veramente un vogliamo ma non facciamo, e questo poi si riscontra da parte di noi adulti nel etichettare questi giovani, che parto subito, io non li ritengo né svogliati né non motivati, manca unicamente il contesto giusto e l'approccio giusto per riuscire a fargli esprimere alla fine.
Quindi forse anche un po' una certa comunicazione. Alberto Pellai, lo abbiamo detto, le esperienze formative e professionali della generazione Z differiscono da quelle delle generazioni precedenti, così è stato anche negli scontri generazionali antecedenti, tra chi visse ad esempio il dopoguerra e chi godette del boom economico. Noi stiamo ingigantendo una dinamica tutto sommato normale, è un non problema?
No, io credo che sia un problema, perché noi abbiamo avuto il più drastico cambiamento di stile di vita, di modo di crescere, che è avvenuto nell'arco di 15 anni, 20 anni, e che ha davvero spostato poi anche lo stesso tempo della vita, lo stesso tempo dell'età evolutiva, moltissimo dal mondo reale al mondo virtuale. Cioè il fatto che le ricerche ci dicano che i nostri figli e figlie trascorrono dalle 3 alle 6 ore quando sono adolescenti dentro il mondo virtuale, ci parla di un cambio di contesto totale. Quindi sono ragazzi e ragazze che devono tenere insieme due vite, vita reale e vita virtuale, devono tenere insieme due identità, quella che noi vediamo nel reale, ma poi uno dentro i suoi profili social potrebbe essere completamente diverso da quello che è dentro alla vita reale. E c'è una complessità che è difficile da risolvere sia da parte del mondo adulto, che del virtuale sa poco o niente perché non è cresciuto dentro quel territorio, sia credo da parte di ragazzi e ragazze, perché per la prima volta si trovano a vivere un'esperienza di allenamento alla vita che ha caratteristiche non codificate, che quindi vengono scritte sulla loro pelle.
Nadia Hollenstein Notari, prima di arrivare agli strumenti da mettere in campo per aiutare i giovani in difficoltà, vorrei chiederle se la sorprende che i giovani d'oggi si sentano magari incompresi, bistrattati, il fatto che i ragazzi per esempio della terza A del liceo di Lugano vengano anche, abbiano scelto questo tema per dire guardate che però non siamo così, la sorprende?
No, non mi sorprende, anzi credo che sia giusto e ringrazio loro per il coraggio di esporre queste tematiche e per dar voce alle loro emozioni e soprattutto ai loro pensieri. In realtà appunto io credo che i ragazzi, loro rappresentano una parte dei ragazzi, sono in realtà hanno delle competenze e hanno delle grandi risorse. Probabilmente siamo veramente noi adulti che dobbiamo dargli spazio e dargli la possibilità di esprimersi e quindi non farli rifugiare poi in un mondo virtuale dove lì in realtà hanno più spazio che nel mondo reale.
Abbiamo già cambiato il nostro rappresentante della terza A, Leo. Tra gli spunti che mi avete fornito prima di questa trasmissione ce n'era uno che mi aveva particolarmente colpito, ne ha fatto accenno anche la tua compagna poco fa. Non è vero che la tecnologia ci ha reso la vita facile. Allora ti chiedo che cosa intendete dire con questo?
Assolutamente. Allora, spesso si parla del nostra appunto fascia generazionale come una fascia generazionale aiutata, dove appunto viene attribuita alla tecnologia solamente un mezzo per facilitarci la vita, appunto. E la nostra affermazione si basa appunto su questo, ovvero veramente facilita solamente le nostre vite. Lo fa veramente, e penso che la risposta nostra è no, appunto, perché partendo già da quello che può essere il concetto di dipendenza in sé, in una fascia generazionale dove noi già siamo soggetti, i ragazzi come penso da sempre, siamo soggetti a diverse, come dire...
Siete immersi in questo mondo.
Sì, ma siamo soggetti a più dipendenze, e appunto questa fascia generazionale credo che se ne sia aggiunta una, appunto l'utilizzo della tecnologia, che già di per sé credo sia un problema di fondo. Oltre a questo siamo soggetti anche, a mio parere, a pressioni sociali e ansie da confronto, vedendo appunto su tutto quello che è il mondo virtuale, mi rifaccio a quanto detto prima, siamo sottoposti a una visione del mondo dove tutto sembra perfetto, dove la gente tende a mostrare solamente quello che va bene, e questo instaura all'interno di noi molta pressione e ansie nel dover essere ai pari degli standard che appunto vediamo. Questo può portare anche a bassa autostima o comunque altre complicanze. Ci sono appunto anche altre cose, come ad esempio difficoltà nelle relazioni sociali o difficoltà nelle relazioni reali, appunto al di fuori di quella che è il mondo virtuale, perché in una fascia di età dove si tende, come è sempre stato, ad avere molte di queste relazioni, credo che nell'andamento di cioè in questa fascia generazionale sia comunque molto più difficile gestire queste due vite, come detto prima, quella è virtuale, quella invece vera, di reali relazioni, e appunto questa tecnologia può portare anche a grandi problematiche sotto questo punto di vista.
Io avevo chiamato questo capitolo il peso della tecnologia, Crocio Delizia. Io andrei subito dal dottor Pellai. Lei ha un approccio anche abbastanza severo nei confronti del mondo virtuale. Nel suo libro appunto Allenare la vita, affrontate agli altri il tema anche della gratificazione istantanea che i social media instillano nei giovani, un po' anche quello che diceva Leo, il fatto di vedere le vite perfette degli altri e voler ambire a quella cosa lì subito senza magari godersi il percorso. Cosa dire di questa presa di posizione dei ragazzi?
Ma io credo che Leo ha parlato come un libro stampato, cioè ci ha detto esattamente le cose che stanno succedendo. Se sei ragazzo e entri tantissimo nel mondo digitale, ti accadono queste due cose. La prima è che costantemente vivi in una sorta di Luna Park, di paese dei balocchi. Sei costantemente sollecitato a giocare, chattare, a fare scrolling, e sono tutti procedimenti molto veloci, molto istantanei, che il nostro cervello recepisce come incredibilmente piacevoli, ma sono lontani anni luce poi da quello che dobbiamo fare dentro alla vita reale, dentro al principio di realtà. Il secondo aspetto è che davvero, cioè, tu cosa vedi poi quando entri in un social? Vedi vite perfette, vedi gente bellissima, vedi soggetti che ricevono pacchi, fanno viaggi, tu guardi dei traguardi incredibili, ma non sai qual è il percorso che ha reso possibile arrivare a quella felicità gigantesca che uno che ha solo 3 anni più di te ha già raggiunto, l'influencer, no? Probabilmente questa adesso è un'immagine che i ragazzi stanno mettendo tantissimo in crisi, no? Perché quelle vite ultra sorridenti, dotate di tutte, dove tu vedevi avere tutto senza capire come fare per arrivare fin là. Quindi uno dice, da grande sogno di diventarlo anch'io, ma qual è il percorso? E uno non lo conosce il percorso perché non c'è, spesso è un mix di tante combinazioni tra cui la fortuna. E questa roba che entra nella vita dei ragazzi, no? Diventi popolare, hai molto successo perché hai una vita perfetta, hai un corpo perfetto, hai intorno a te gente di grandissima popolarità, è lontana dalla vita reale perché tutti noi abbiamo corpi imperfetti, abbiamo vite faticose, facciamo percorsi molto impegnativi per arrivare a traguardi che non sono lì dietro l'angolo, vanno conquistati. E quindi davvero i ragazzi, come diceva Leo, hanno un'ansia comparativa, un'ansia performativa che forse non si è mai vista prima nel mondo dell'adolescenza.
E forse è anche confondere sapere, saper fare e saper essere, questo che li manda
il
in
tema
crisi.
Il tema enorme è poi anche che dentro alla nostra mente noi usiamo l'età evolutiva, in particolare l'adolescenza, per imparare ad essere, non per imparare un lavoro, una competenza. Cioè quello fa parte della generazione della nostra identità. Costruire la propria identità significa sapere, saper fare nel proprio ambito professionale, ma poi saper essere, cioè saper abitare la vita non sentendosene in balia, non sentendosene travolto, non sentendosi inadeguati. E questa cosa qua bisogna farla ritornando dentro alla vita reale, cioè la palestra in cui noi ci fortifichiamo con la nostra muscolatura emotiva, cognitiva e socio-relazionale non sarà mai un social, non sarà mai uno schermo, ma sarà sempre la vita reale.
Nadia Hollenstein-Notari, però in questo mondo, volenti o nolenti, i giovani sono immersi, anche noi adulti siamo immersi, continuiamo a dire che la vita virtuale magari è il male, però non sempre è così per i giovani, magari non lo è, perché stare sul cellulare significa anche per loro essere in un qualche modo produttivi, c'è chi poi ne farà una professione.
Sì, sicuramente la tecnologia comunque non è malefica a tutti gli effetti, ci sono i pro e ci sono i contro, come prima appunto ha verbalizzato Leo. Io credo che in realtà il compito dell'adulto è proprio quello di accompagnare e supportare la nuova generazione, ma anche noi stessi in realtà, ad avere uno spirito critico in merito alla tecnologia, quindi conoscere quali sono gli effetti positivi, gli effetti che in realtà invece sono più dannosi, come metteva in evidenza il signor Pellai. Credo onestamente proprio che sia importante aiutarli a trovare una giusta misura, a saper mettere dei limiti, e quando loro stessi mettono dei limiti che non sono connessi, noi adulti dobbiamo anche accettare questa loro non connessione, perché poi in realtà entrano anche un po' in merito le ansie e le emozioni dei genitori, della società, quando non riceviamo una risposta dalla loro connessione.
Sara Rossini Monighetti, so che anche sullo spirito critico anche lei è una dei focus del suo lavoro, è quello che forse va allenato nei giovani, questo spirito critico anche nei confronti della tecnologia, che potrebbe da un lato facilitarli.
Sì, diceva bene Leo, perché fondamentalmente quando se ne parla lo spirito critico c'è, perché è quello che hai detto tu prima, dicevi è tutto non vero, queste vite eccetera eccetera. Da un lato credo che il raggiungimento della vita perfetta per un giovane equivale a essere visti, nel senso che in un mondo dove nessuno ti vede, anche nel mondo del lavoro, riuscire a farcela, magari senza tanta fatica, è wow, sono qui e quindi mi vedi, sono arrivato, e poi anche lì è comunque un'illusione perché non sei arrivato. Per quanto riguarda la parte dei telefoni, io devo dire che questa generazione è molto meglio di noi adulti, nel senso che sanno meglio come utilizzare i social rispetto a noi adulti, che tendiamo a pubblicare se facciamo l'aperitivo, se andiamo in vacanza. Se guardiamo i profili social di questi ragazzi, credo che pubblicano veramente poche foto della loro vita privata. Quindi su questo lato concordo sul fatto di entrare nella vita virtuale, dove c'è il problema, però sul manuale d'uso dei cellulari sono un po' più avanti rispetto a noi da questa parte. Quello che mi preoccupa un po' di più, che sta arrivando invece, è tutte quelle piattaforme che diceva prima Leo, che facilitano la vita. E lì a loro manca il manuale d'uso, nel senso, se pensiamo all'arrivo adesso dell'intelligenza artificiale, noi sappiamo come utilizzarla perché abbiamo avuto un passato prima, quindi sei critico, il pensiero critico, guardo. Il rischio effettivo che io vedo nei giovani adesso è la sostituzione, nel senso che chiedo a ChatGPT di farmi il compito, non lo rileggo, non lo guardo, e quindi non sviluppo quelle competenze necessarie poi per il mondo del lavoro in futuro.
Luke, in questo senso lo sentite la mancanza di un manuale d'uso?
Assolutamente, secondo me va, la tecnologia deve assolutamente essere trattata come una dipendenza, per il fatto che noi da soli non siamo capaci di risolvere. Cioè, allo stesso modo che le sigarette, ad esempio, sono illegali per i minorenni, secondo me ci dovrebbe essere un utilizzo massimo o un filtro sul contenuto che ricevono i ragazzi, perché proprio poi non siamo in grado di sviluppare queste abilità che poi ci saranno così utili nel futuro.
Quindi anche voi vedete delle criticità, vi sobbarcate anche una parte di queste responsabilità di chi vi dice che siete troppo dipendenti? Tu stesso stai dicendo
che... Sì, assolutamente. Cioè, ci sono giorni che, ad esempio, io particolarmente perdo su questi dispositivi e poi di sera mi sento veramente vuoto perché ho perso la giornata così.
Nadia Hollenstein-Notari, con il progetto Mentoring di Pro Juventute vi occupate di individuare strategie assieme ai giovani in momentanea difficoltà. Si parla dell'acronimo NEET, Not in Employment, Education or Training, quindi non che non lavorano, che non sono in educazione, che non stanno facendo un training. Le chiedo, la società davvero non capisce le difficoltà di questi giovani, o viceversa è troppo magari condiscendente verso questa generazione?
Ma in realtà la società ha tempi talmente veloci che in realtà non riesce a rimanere al passo coi tempi, con le esigenze che nascono giorno dopo giorno. Quindi in realtà diciamo che l'educazione necessita di tempi più lenti, e quindi proprio questa cosa è importante, che non entri in contrapposizione con una società di uno stile molto veloce. I ragazzi sono sovrastimolati, hanno appena raccontato che si perdono in questo tempo, ma come noi adulti d'altronde, e poi in realtà sono perse 2 ore e in quelle 2 ore non sono stato produttivo. L'educazione in realtà in quelle 2 ore può comunque costruire un processo identitario differente e sostenerli in questo processo. Quindi è veramente importante che la società si chini su questa tematica e si accorga che i tempi in cui il mondo sta andando forse sono un po' in contrasto con la necessità di crescita e di educazione.
Dottor Pellai, la società si è chinata su questo problema?
Ma io credo che la fatica, adesso io li guardo anche proprio con molta tenerezza, perché io ho 4 figli, sono papà di 4 figlie, e sento, no, che quello che stanno raccontando i ragazzi e le ragazze, cioè, non ha a che fare solo col mio mestiere ma anche con la mia identità di papà, e mi domando in questi anni mi ha colpito tantissimo quello che diceva Luke, e diceva: ma dovete anche forse metterci voi il limite giusto, perché se chiedete a noi di darcelo, e quello è uno strumento che genera dipendenza, come faccio io a darmi le regole per non diventare dipendente quando il mio cervello, questo è l'altro tema enorme, cioè l'età evolutiva è un'età in cui il cervello dal punto di vista neurobiologico sta maturando, non ha ancora abilità e competenze, vanno allenate, vanno potenziate, i ragazzi non se le possono dare da soli, hanno bisogno di un contesto di vita che li alleni a fare gli esercizi giusti per raccogliere poi, per avere il raccolto, no, al termine della loro crescita. La società in questo momento guarda la crescita con due prospettive che sono opposte, cioè da una parte la prospettiva educativa è quella che stiamo discutendo qua, per cui ci domandiamo cosa ti serve davvero per diventare grande, un pezzo lo devi fare tu, io come adulto cosa ti metto a disposizione. Ma questa è la prima generazione che è stata guardata con l'occhio predatorio del mondo del mercato, che è l'occhio del gatto e della volpe, cioè guardano Pinocchio, vedono che è molto ancora in crescita, non le sa ancora tutte, e vedono che però ha anche gli zecchini in tasca, e quindi a quel punto il gatto e la volpe, invece che fare il lavoro dell'adulto che protegge a cura della tua crescita, fa un lavoro totalmente perverso nella logica educativa, cioè sfrutto la tua fragilità e la tua vulnerabilità e mi porto a casa i tuoi zecchini. E qua dove noi generiamo un clash proprio di funzioni, di ruoli e di adultità, che chiaramente poi non riescono a entrare in contatto con l'adultità in nascere e in divenire, che è quella che portano loro, gli adolescenti, dentro al tempo del terzo millennio.
Al nostro tavolo si è seduto un altro, Leo. Prima questo appello di Luke, di cui parlava ancora il dottor Pellai, quindi di anche che i genitori, che gli adulti, il mondo degli adulti prendano in mano anche la situazione. Io vi chiedo, Leo, voi vi sentite di avere delle responsabilità oppure semplicemente non vi sentite ascoltati?
Allora, io penso che sia sbagliato provare a dare delle responsabilità o delle colpe, perché comunque questo è stato uno sviluppo veloce ma naturale della tecnologia, che ci ha portato a concentrare tutti i nostri bisogni, o quasi, sul telefono. E il telefono è uno strumento che appunto detiene tutti, o la maggior parte, per noi il lavoro, la scuola, usiamo anche il telefono per questo. Però rimane uno strumento a cui è facile, particolarmente facile, essere succubi, ma non c'è bisogno, secondo me, di proibizionismo. Cioè, provare a proibire poi potrebbe peggiorare la situazione. Piuttosto bisogna insegnare ad usarlo. Come un qualsiasi strumento, bisogna saper usarlo, regolare il suo utilizzo, in modo da non essere usato a sua volta dal telefono.
Prima della pausa del nostro radiogiornale volevo accennare al tema della nostra seconda parte, che è quello anche legato poi a quando i giovani arrivano al mondo del lavoro. Sara Rossini Monighetti, nel suo lavoro lei mette a confronto proprio i giovani con le loro responsabilità e le aziende con le proprie. Dove c'è la rottura? C'è una rottura? Che cosa le aziende non capiscono dei giovani d'oggi, o viceversa, perché i giovani o alcuni di essi che entrano nel mondo del lavoro non riescono a trovare un compromesso con quanto viene loro richiesto?
Ma io mi allaccio subito alla domanda che ha fatto prima il dottor Pellai, che diceva: cosa ti serve per crescere? Ecco, no, non la facciamo più questa domanda. Cioè, il mondo del lavoro dà tutto per scontato, e a me sembra sempre un po', e dall'altra parte i giovani vogliono già arrivare senza fare tutte le tappe, e a me alle volte sembra sempre che si butta la palla, è un po' lo sport nazionale dar la colpa agli altri, no? Ognuno si prenda le sue colpe, ma secondo me è importante qui riuscire a capire e entrare, cioè è la relazione, bisogna cominciare a parlarsi e a esplicitare le proprie aspettative, questo è fondamentale.
Luke, Leo, ti vedevo annuire, in questa direzione che secondo te, secondo voi bisognerebbe andare più, entrare ancora più in relazione?
Esattamente, quello che dicevo, cercare delle colpe è inutile. Siamo tutti, anche gli adulti, almeno un po' dipendenti dal telefono, perché ne siamo proprio dipendenti per il lavoro e per la vita e per le relazioni. Quindi bisogna trovare una soluzione più che cercare di estremizzare i due punti di vista degli adulti, dei giovani e darsi le colpe a vicenda su chi deve mettere dei limiti e di chi è la colpa di questo degrado, se così vogliamo chiamarlo.
Abbiamo ancora un minuto prima della nostra pausa. Alberto Pellai voleva aggiungere qualcosa.
Ma credo questo, che noi continuiamo nella nostra narrazione, no, a dire il telefono è uno strumento e quindi vai... Ma il telefono purtroppo è diventato un ambiente di vita, cioè tu ci entri e, come dicevi anche tu, ci entri dopo, come diceva Luke, no? Dopo 2 ore, 3 ore che ci sono dentro, io non mi sono accorto che ho buttato via 2 o 3 ore, no? Quindi vuol dire che mentre se ho in mano la calcolatrice, che è uno strumento, io faccio i calcoli che mi servono, poi la spengo, non me la porto a letto, non mi sveglio a 1 di notte con l'idea che devo fare i calcoli sulla calcolatrice. Quindi vuol dire che la calcolatrice è uno strumento. Perché invece ce lo portiamo a letto, ci svegliamo a 1 di notte, ci entriamo dentro? Perché quella roba lì non è uno strumento ed è diventato la vita parallela, cioè un luogo in cui fare tutto quello che fai nel reale in un altro modo, spesso più divertente e gratificante.
Noi siamo rapidamente giunti alla fine di questa prima parte di questa discussione attorno al mondo dei giovani assieme ai ragazzi della terza A del liceo di Lugano 1. Ora è il momento delle notizie. Ci ritroviamo per la seconda parte tra una decina di minuti.